possiamo iniziare, perché alcuni di noi sono avanti negli anni, devono rientrare. C'è un riferimento al signor Bertazzi. Bene, allora siamo qui dopo aver assaporato la serata con Don Gianni Valmorini su Isacco, il figlio imperfetto. È stata una serata stupenda. E siamo qui ancora una volta per fare memoria di padre Carlo Maria Martini. E noi abbiamo sentito leggere la lettera della nipote Giulia che ha scritto allo zietto. È mancato il 31 di agosto del 2012. Abbiamo avuto modo di fare diverse serate, tre consecutive, per fare memoria di padre Carlo Maria. Una con Don Gianfranco Bottoni, con Ugo Rosenberg, con Enrico Peiretti. Abbiamo avuto la gioia di sentire Don Damiano Modena, suo segretario, e prima di Natale il professor Marco Garzoni, che è venuto a presentarci il documentario fatto insieme ad Olmi. L'abbiamo proiettato, lo rivedremo questa sera. E abbiamo anche visto negli anni passati, ma non tanto, non tanti anni fa, il film di Carlo Maria Martini, Un uomo di Dio, che è un documentario bellissimo. Abbiamo pubblicato di lui, lo abbiamo citato spesso in questa chiesa, nelle nostre celebrazioni, annoverandolo tra i padri della Chiesa. E questa sera, felicemente insieme, in memoria di lui ancora, con voi tutte e tutti, che saluto e ringrazio per esserci, ed alcune persone con grande piacere, singolarmente, voglio salutare. Bentornata Maris, sorella del Cardinale, non è la prima volta. Grazie per l'amicizia e il legame che si è andato fortificando in questi ultimi tempi. Grazie anche per questo libro, libretto, come dire lei, librino che ci presenterà questa sera dopo la visione del film, e grazie anche per quello che sta facendo insieme ad altri per tenere viva la memoria di quel padre Carlo Maria Martini. E questa sera, tra l'altro, ci sono alcuni testi in fondo, in più c'è anche una rosa, poi spiegherà lei che cosa consiste. Saluto voi cugini e cugine residenti in Cossato e nel Chiellese, e quanti sono estimatori, amici del Cardinale. Bentornato, carissimo Monsignor Luigi Bertazzi, che nonostante la tenera età ci onori spesso della tua presenza e della tua solare testimonianza. E da ultimo, non per importanza, diamo il benvenuto per la prima volta qui nella nostra chiesa e nella nostra comunità al nostro vescovo Roberto Farinella, cui lascerò subito la parola. Ecco, ricordiamo in questo modo molto familiare ma anche molto intenso, avremo modo di emozionarci un poco durante la serata. Grazie a tutti e buona visione e buon ascolto.
Grazie allora Don Mario per l'invito, signora Maris, benvenuta, professor Luigi. Dico subito che mi sento davvero a casa e per ritrovare tanti amici anche per il clima bello di accoglienza. Vi ringrazio Don Mario perché io ho arrivato a Biella il 14 di ottobre, il giorno dopo siamo partiti per un convegno dei sacerdoti al mare e Don Mario, che è ancora davvero buono e paterno, si accorse che questo vescovo giovane arrivato in una terra nuova e per quanto dicevamo che con il signor Luigi l'amicizia e poi anche la serra non divide il biellese dal canavese, dal Bonavengo, da Ivrea, non ci divide ma semmai ci ha sempre uniti. Ebbene Don Mario si accorse subito che il vescovo all'inizio è proprio nuovo, deve conoscere un pochino. E allora lo ringrazio davvero pubblicamente anche per l'affetto, di avermi fatto sentire accolto. E questo è un dono davvero bello e lo ringrazio tanto. Penso davvero che tutti noi abbiamo nel cuore questo ringraziamento per Don Mario e penso anche il motivo di questa serata. È una serata di memoria, di ricordo e che vuole davvero aiutarci ancora una volta attraverso proprio, e grazie signora Maris per la sua testimonianza, ad approfondire, approfondire, a vivere anche dei ricordi del cardinale Martini, del padre Martini, che sono legati più alla sfera anche della famiglia, no? Delle sue origini. Io scopro davvero tanti doni in questa chiesa biellese, in questa diocesi, in questa terra, e un altro è questo, sapevo di queste origini anche biellesi, quindi un po' confesso la mia mancanza, chiedo scusa, così come dall'altra parte mi rallegro davvero tanto. Tante cose che scopriamo, così come dicevamo prima, che lo stesso Mosse Urbana è stato il vostro parroco ad Orbassano e portò anche il suo saluto, perché ci siamo sentiti in occasione della morte di Don Donna, il nostro sacerdote, e mentre eravamo al telefono abbiamo un po' chiacchierato, abbiamo un pochino parlato. Cosa dirvi? Cardinale Martini, io forse l'ultimo ricordo, se permettete così, che ho suo, incontrato negli anni degli studi a Roma, rettore, Monsignor Pacomio, lo invitava al Collegio Capranica, la formazione che abbiamo avuto al seminario di Ivrea aveva il nostro rettore, Don Gianni Arbore, diverse volte. Io ricordo che tra i regali di Natale non mancava i libri, che erano le lettere pastorali del Cardinale Martini, che ci ha insegnato, ci ha insegnato lui e con lui il Cardinale Ravasi, perché poi lui è molto di casa, proprio a leggere la Bibbia, ma a stare sulla parola di Dio, non stare sui testi biblici. Siamo cresciuti con quelle lettere pastorali, certamente interessanti, anche non solo per il metodo, ma per quanto la profondità cardinale insegnava la Chiesa di Milano, e tutti noi che abbiamo letto, e incontrato varie volte, bene in ebreo, per il sinodo. Della parola e ancora prima del grande sinodo della diocesi, sicuramente meglio di me, non può dirvi. E l'ultimo ricordo che ho è aveva accettato di praticare gli esercizi spirituali ai vescovi del Piemonte. Io ebbi anche proprio l'onore, devo dire, l'incarico da parte di Mons. Orbiglio, che è il segretario della conferenza episcopale vescovo di Ivrea, di andare a prenderlo. Arrivava da Roma, quando era stato a Roma, e andai a prenderlo lì a Genova, alla stazione, ricordo davvero quasi casualmente si aprì la porta del treno e trovavamo il cardinale proprio in forma, la sua valigia, eravamo io e Roberto Lucchini, sempre del nostro clero, Emilio, ci chiesero questo e lui intanto arrivava. E lo accompagniamo alla Casa degli Esercizi Spirituali, che è una casa della diocesi di Casale Monferrato a Spotorno, una casa dove anche molte volte con il clero andiamo. Ecco, arrivati al luogo degli esercizi, l'abbiamo proprio visto, molto colloquiale lungo la strada, proprio con la sua attenzione, volle vedere innanzitutto dove si svolgeva il ritiro, la predicazione, anche proprio per l'importanza, no? dove avrebbe tenuto, no? gli esercizi spirituali, la cappella e poi dopo lo accompagniamo nella sua camera. Perché noi, come dire, come tutti, la prima preoccupazione era quella di fargli vedere la camera, non per andarsi un momento a riposare dopo il viaggio. Invece il cardinale vuole vedere subito dove avrebbe predicato e la cappella. E poi ovviamente noi tornammo indietro, a Ivrea, lasciamo gli esercizi spirituali. E per dire proprio la familiarità, questo cuore cordiale, dall'altra parte anche proprio questa profondità, no? Che il cardinale si è potuto davvero trasfondere, no? Trasferire nel cuore delle persone. Allora dico io grazie, veramente sincero, per questa serata, per quanto ascoltiamo, e grazie anche per questo aver aperto, no? Il libro del cuore, dei ricordi del cuore, e presentare ovviamente degli aspetti che non potevamo conoscere perché sono opere più della famiglia. Questo è davvero molto, molto bello, è proprio entrato così nel cuore di tutti. Allora, buona serata, grazie. Grazie a tutti. Prossimo anno sarete certamente.
Poi lei si è anche tutto legato ad Europa e alla devozione.
Sì.
Questa è la rosa Cardinal Mastini che sto realizzando adesso, questa rosa che ho fatto qua. E poi queste sono c'è scritto sotto di dal Vangelo. È ripresa da una cosa che canta la Magnifica San Siro, però non è che tutti che io l'ho visto in
questo
tutti
ebrei,
passi
da, ma
sempre
meglio appunto sottolineare il Vangelo, se la sottolineare. È vero, perché la Bibbia aveva sottolineata, cioè evidenziare non è parole.
Evidenziato, grazie soprattutto
per la sua presenza. Ecco, io parlo per 2 minuti e 40 secondi, parlo subito perché ho insistito che venga fatto questo video, anche perché nel libro sull'infanzia parla di più quasi di questo video che non della sua infanzia, ma poi per lasciare la parola lei, alla sorella, sono qui per ossequio a lei e per amicizia con Mario, anche perché devo confessare, lei non senta, che aveva una gran suggestione del cardinal Martino. Quando venne per predicare gli esercizi, che andai per chiederlo, erano i tempi che dovevo lasciare la diocesi per l'età e dovevo chiedere, mi feci forza ad andare a parlare. Forse sbagliai, perché gli ricordai all'inizio che quando ero un giovane prete, un gesuita allora famoso di Milano raccoglieva i preti per trasmettere a loro la spiritualità ignaziana. Se andai perfino a fare un mese di esercizi ignaziani, forse le ho fatte male, perché dopo 2 anni dissi a questo padre, dico, caro padre, non mi sento di continuare. E lui mi disse, vada pure, lei non ha la stoffa per farsi santo. Condannato a morte. Però ecco, devo dire che sta sempre stato molto gentile, quando venne per il sinodo avevo chiesto al segretario, non si immagini se viene il cardinale. Poi attraverso l'abate di Sant'Ambrogio, che era stato il suo segretario, lo disse al cardinale, e il cardinale disse a Monsignor Bettazzi non posso dirti no. E poi gli ultimi tempi Marco Bergottini, che era un teologo, ma aveva coinvolto per la Viva il Concilio. E sono andato 3 volte a Gallarate, è sempre stato estremamente gentile, la seconda volta mi fece addirittura presiedere la messa a me lì nella loro cappella. Allora questa gratitudine, oltre per la stima e la gratitudine per quanto ho fatto per la Chiesa, che allora sono venuto. Così ho già detto tutto, adesso vedete, poi la signora tocca a lei parlare. Grazie.
Same thing. Vedete, sono uno di voi e come voi cerco di ingrassarci. All'ansia per le ultime ore, quando mi mancheranno le forze, o magari mi spaventerò perché mi sentirò soffocare, o avrò il timore di non controllare più le mie reazioni, il mio corpo.
E forse anche lui avrà fatto fatica le prime volte a porsi come vescovo. Questa vocazione era già cominciata con gli studi biblici, aveva fatto teologia, aveva fatto gli studi classici che fanno tutti i gesuiti, molto, molto pesanti, anche lì 13 anni di studio, e poi aveva fatto teologia, poi a Chieri, e a Chieri aveva fatto anche la prima messa, poi lo hanno mandato a Roma, a studiare a Roma, al Pontificio Istituto Biblico. Noi della famiglia ignoravamo tutto, per noi la chiesa era il parroco, devo dire, e infatti qui c'è un bellissimo ricordo del parroco della chiesa di San Donato. È stato mandato a Roma e lì si è innamorato di questa ricerca della verità. Ma se io vi dico queste cose, sia dell'educazione rigida, sia di questa sposata, questa ricerca della verità, mi ha portato a ricercare sempre la verità della Chiesa, ad andare avanti, e un suo compagno di studi diceva che forse questa ricerca nel testo greco, perché lui studiava critica del testo, cioè c'erano varie traduzioni, immaginate che non c'era niente, c'era una navaglia e dei testi, no? Pubblicati in varie lingue, e lì bisognava aggiustarsi, non come adesso che penso che se si fanno delle scoperte anche sui nuovi bambini, eccetera, diventa tutto una cosa di uomo di studio. Era una cosa carinissima, lo diceva lui, difficilissima, però gli ha dato questo gusto di andare avanti, di non fermarsi, la verità bisogna andare ancora un po' avanti a cercarla, e questo lo ha messo poi in pratica in chiave pastorale. Appunto, lui sarebbe stato un ottimo professore, era poi diventato rettore del Pontificio Istituto Biblico, che penso che sia la massima, una delle massime istituzioni di Sacra Scrittura. Ci sono anche gli ebrei, i luterani, eccetera, che fanno, per cui lui aveva lavorato anche per fare un'edizione unitaria dell'Antico e del Nuovo Testamento, e poi è diventato improvvisamente pastore di Milano. Ora, qui ci sono parecchi filoni di cose che vorrei dire. Prima, una cosa privata della famiglia, cioè, mentre io lo chiamo Carlo, mio fratello, così, se lo avessi conosciuto negli anni 30, lo chiamavate Carluccio. Ci sono alcune zie, alcuni cugini che lo chiamavano, in famiglia era Carluccio, la nonna Maggia qui vicino era Carolina, quindi Carluccio. A un certo punto dice in famiglia che vuole diventare gesuita, c'è delle giornate drammatiche, quindi scritte da una lettera di mio padre, che ho stentato molto a pubblicare, perché è una lettera piena di sentimenti alti, di valori civili, più che religiosi, ma come mio padre non è che fosse, come mia madre, quasi felice di dare un figlio alla Chiesa. No, lui avrebbe preferito forse una carriera di professore. Ecco, per mio padre intendere fare il professore di medicina, di ricerca, doveva essere il massimo. Quindi si chiama improvvisamente, da quando il 25 settembre del 44 decide, lo dice in famiglia, e parte per i gesuiti, diventa padre Carlo. Mio padre impone a tutti di chiamarlo padre Carlo. Padre Carlo, in famiglia Carlo, e allora da allora è sempre diventato Carlo, e sarebbe stato così se fosse rimasto dei gesuiti. Poi, altra sorpresa, che si intreccia anche con la morte di miei, con la distruzione della famiglia, come cercherò di dirvi, altra sorpresa, nel 1980 il Papa Giovanni Paolo II decide di mandarlo a Milano. Allora lui lo comunica poi a me, che ero l'unica rimasta, perché, ma sai, il Papa avrebbe pensato che non si va imposto, voleva sempre farti arrivare alle conclusioni. E dico, ma Carlo, ma cosa dici a Milano, cosa vai a fare? Vi assicuro che cosa facessero i cardinali non lo sapevamo proprio. Avevamo a Torino il buon vescovo, il cardinale Fossati, che ci dava la prima tutti, ma la nostra idea di chiesa, struttura, chiesa antica, e poi c'erano i padri, finiva. E allora diventa da padre Carlo, vedo che si firma era arcivescovo, Carlo Maria Martini. Adesso forse io confondo arcivescovo e cardinale. Arcivescovo è stato per 3 anni, poi il Papa l'ha fatto cardinale, quindi scusatemi se uso l'uno o l'altro, ed è diventato Carlo Maria Bertini. E dice Carlo, cos'è stato? Ma no, ma sai perché c'è un altro vescovo? Non ha mai spiegato bene, in realtà lui si firmava già Carlo Maria in qualche lettera, in qualche libro, e penso che sia un'assoluta dedizione alla Madonna, questo Carlo Maria, questo riconoscimento che aveva. Quindi questi sono i tre nomi che spiegano un po' la vita, la sua vita terrena, lo stacco, poi è rimasto Carlo Maria. La maggior parte dei nostri parenti, amici, lo conosce come Carlo, madre Carlo Carluccio, sono pochissime persone, ahimè, che sono tutte in paradiso, però abbiamo il caso di una cugina prima nostra di Milano che è mancata a maggio e che era in carrozzina molto... Insomma, lei, la sua gioia era andare sulla tomba del cardinale e allora bisogna passare della sicurezza, insomma, non è più tanto semplice andare sulla tomba. Allora carrozzina, badante, spingi, eccetera, così, e non la lasciavano entrare. E lei proprio con le mani mi dice, Carluccio, io voglio andare da Carluccio, li ho sgridati tutti. È stata fatta entrare, quindi per dirvi che questo Carluccio è rimasto un po' famoso in famiglia. Carlo Maria è stato l'ultimo periodo della sua vita. Allora io da sorella dico, cardinale Carlo Maria Martini mi va benissimo, come vedere vestito di rosso, cioè la parte pubblica va bene, ma se qualcuno mi dice sai ho parlato con Carlo Maria, Maria sono amicizie molto datate, devo dire che quelli che parlano di Carlo Maria senza dirmi, cardinale eccetera, non è che io li parli molto bene. E Carlo mi fa benissimo, Carluccio poi è una cosa talmente rara che fa venire una commozione. Questa è la storia della famiglia che si intreccia, la storia di Carlo, del suo nome, che si intreccia con la storia della nostra famiglia, perché tutti abbiamo una famiglia e ahimè, nel 1972, quindi pensate quanti anni fa, praticamente quasi improvvisamente, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro, muoiono prima la mamma, poi mio fratello Francesco, appena sposato, quindi compie di tutto, cose patrimoniali, cose, e poi dopo mio padre, quindi muoiono in tre e tecnicamente è una strage, strage della famiglia Martini, l'ho descritto un po' così, poi in quel periodo è capitato, dico di tutto, malattie, morti, eccetera, tanto è vero che non è che siamo una famiglia, ma siamo rimasti solo io, mio marito che poi mancano i figli, ma non siamo una famiglia, cioè cerchiamo di essere sempre attivi, propositivi, eccetera, ma sappiamo cosa vuol dire il dolore, la morte, il distacco e tutto, quindi si è anche in grado di capire qual è tutto, ma bisogna reagire, perché Carlo era uno che sapeva consolarti con uno sguardo, ma sapeva dirti vai avanti, Non è che si fermasse tanto a consolarti così, tanto è vero che il ricordo che si ha di lui è questo, che riuscivi, non so, lo avvicinavi e lui riusciva a guardarti, a darti una risposta che ti, se eri disposto, ti cambiava la vita. Per esempio, appena siamo andati a Roma nel 1980 ed eravamo una cinquantina fra amici, parenti, eccetera, tutti i giorni, era nel 1980, no, tutti quei giorni, è venuta una signora che aveva appena perso il figlio. Per dirvi lo stato in cui era questa signora, che dovunque andassimo ci faceva scrivere una cartolina al figlio a casa, quindi capite che eravamo già un po' di punto di difficile rielaborazione. E questa parlava mio fratello, che dice, oddio poverino, sta facendo le prove d'arcivescovo tutto, ma lasciamolo tranquillo. No, lei è andata lì, l'ha strattonato e gli ha detto, il Signore che ha preso mio figlio, lui la guarda così e dice, e lei non fra il Signore? E ho visto, io mi sono tolto peso dal cuore perché dico, e questa che forse ha capito che era la risposta l'unica di te, offrire il male, offrire tutto al Signore. Questa era la sua capacità di sintetizzare il problema, che poi era fatto di nervosismo, di sovrapposizioni nostre personali. E quindi io volevo darvi un'idea molto breve sia della vita di famiglia, che dico normalissima, ma con questa fiammella io volevo capire se a un certo punto questo bambino aveva 8 anni più di me, ma io ricordo bene delle cose anche perché le capivo poco, cioè da bambina non si capisce, perché non c'è nessun accenno di questa spiritualità intensa che lui aveva, più che come preghiera, anche se le preghiere erano la messa, i rosari, lo scrivere dei pensierini, era più che quello, era meditazione, attenzione a guardarsi intorno, a leggere in montagna, mi piacevano perché lui vedeva, a un certo punto andavo con lui, no, delle altre volte, io ero sempre preoccupata dietro a lui, speriamo di tornare a casa bene tutto, ma capivo che il suo corpo andava sempre oltre. Oltre al mio, perché anche ci vuole poco, era sempre oltre ed era in grado di capire, di recepire. Ed è un grosso lavoro che ha fatto per la Chiesa, che ha offerto per la Diocesi di Milano, a cui era molto legato, e c'è un episodio che quando c'è stato l'ingresso a Milano nel 1980, tutti l'abbiamo seguito a piedi per le strade. Io stessa volevo capire cosa vuol dire, cosa comporta, eccetera, così. Poi siamo andati in casa sua, diocesi, e io ero sempre più, devo dire, chiaramente fuori, perché dicevo, ma come, mia madre morta sapendo che i gesuiti non hanno una casa, hanno la loro casa comune, lui invece aveva una casa con le suore che lo salivano a tavola, eccetera. Quindi ci voleva un po', come sorella unica, metabolizzare e capire, ed eravamo tutti insieme in questa piccola sala pranzo, dove che usavano tutti i giorni, con la televisione, ed eravamo imbarazzatissimi col solito pane in mano, non ci decidevamo di metterci a tavola, perché c'era tre locali che trasmetteva l'ingresso a Milano. E lui era pure imbarazzato, immaginate la fatica, lo stress, il fatto di, qui lo dice bene Olmi, questi gesti che ha fatto quando era davanti all'ingresso in uomo, veramente come se non avesse mai fatto altro in vita sua, invece improvvisava, quindi è questa la sua interiorità che diventa poi anche esteriorità, che ti fa pensare, e dice, ma perché guardate la televisione, avete voi mai qui? Guardate lì, e allora siamo messi a definire invece tavola, quindi riusciva a drammatizzare tutte le situazioni. Avete già visto parecchie cose, non so se qualcosa vi interessa in modo particolare della famiglia. A me stanno a cuore proprio le date e il fatto che anch'io non riesco a capire, insomma capita, che sia nel 1972 siano morti papà, mamma e l'altro fratello, e io nel 1980 abbia anche avuto questo cursus, questo posto della vita, che insomma, o questa cattedra, infatti diciamo, non ha, papà voleva una cattedra, ha avuto la cattedra di Santa Croce, però che i miei non hanno visto. E poi io non parlo qui del vescovo, mi limito proprio alla famiglia perché voglio essere sicura di quello che dico. Il vescovo verrà, sono usciti parecchi libri, sia di, come si chiama, di Cantonio, che è il giornalista che l'ho sentito per 22 anni, sia Nesco di Coltivazione, quindi non so niente, anche io devo imparare, infatti speravo che un signore che lo ha conosciuto bene e già da vista ci raccontasse qualcosa di particolare, perché soprattutto per chi lo ha conosciuto ci si mette immediatamente in sintonia a parlare, ed è questo che io vorrei comunicare, questo senso di sentirsi capiti da lui, ecco, anche se poi non è che fosse sempre capiti, sì, ma la strada è quella, prendi e vai, ecco, non è che si potesse avere tanto gioco, anche coi figli, con i miei figli, con i nipoti, era molto 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 buono, molto ti capiva, però vai avanti. lezione è stata questa. Io non so se lascio spazio alle domande, se qualcosa volete chiedermi di particolare, se poi c'è stata tutta la parte della malattia e della morte, che sono state molto molto dolorose, anche perché lui ha voluto vivere serenamente di fronte agli altri. Io vedevo il carrozzino che parlava male, non sapete cosa infatti, sono oltretutto curato male perché non voleva ammettere di avere una malattia, e invece vissuto così poi di fronte. La vita mi ha dato questo e prendiamo questo e cerchiamo di viverlo nella Chiesa. E così questo film è una grossa testimonianza di Olmi. Adesso ci sono delle cose molto belle che fa la Fondazione Cardinal Martini, che sono tutta la sua opera, cioè, non tanto quello che lui ha scritto, perché lui ha scritto pochissimo. Lui faceva, come diceva un signore, lui guardava, doveva fare degli esercizi spirituali, non so, c'era un periodo che studiava la lettera di San Pietro II piuttosto che il Vangelo di Marco, cioè cose che si meditavano fra sé, e diceva: no, io vado con la prima lezione tracciata. E tracciare una lezione significa soffrire molto, perché devi mettere sulla carta quello che stai cercando tu, e poi dopo vedo, poi dopo vado avanti, così sviluppo le cose. Tant'è vero che i suoi libri ci sono scritti, non rivisti dall'autore, infatti mi dice: ma io ho scritto, mi hanno dato dei premi per dei libri che non hai scritto, dice. L'unico che ha scritto è qui, è il vescovo, che è venuto a presentare qui con Rose per l'editore. Lui stava già male, cercava anche lui sempre qualche nuovo spunto, e dice: ma scriviamo una cosa sulla vita del vescovo, che anche quel librino piccolo, ma che sono sempre semplice, ma che dice tutto quello che un vescovo deve fare, che è sempre normalissimo, ma è così. E quindi poi continuano ad essere pubblicati dei libri. Io a un certo punto ho ritenuto di scrivere una cosa, pubblicare un'altra, scrivere, io posso scrivere a un certo punto dei miei sentimenti, quanto sono in grado di dirli agli altri, quanto sono in grado di scavare dentro di me. Quello che mi è costato molto di più è pubblicare i documenti, la lettera che ha scritto mio padre, le risposte dei suoi fratelli, che sono lettere scritte nel 1944, quindi pensate all'incertezza del momento dopo, no? Appunto, i fratelli erano sfollati, quindi si vedevano di rado, si davano notizie, e mi scocciava di pubblicarli, perché dico: ma come? Scrivono, e poi ho detto: ma sono di talmente alto valore civico, e sono delle cose che bisogna che si sappiano, anche a costo di dire: ma tu stai pubblicando nei documenti di famiglia. E sì, devo dire, mi rivolgo a Corrado, che è il cugino di un grosso estimatore del Cardinale, che scrivendo poi questo libro io mi sono accorto: ma come? Io ho messo la lezione alla partenza di mio fratello, alla partenza di cavo per andare dai gesuiti di mio padre e del suo fratello e sua sorella, e non c'è niente di mia madre, perché questo è tutto da un'altra parte dell'archivio, che è fatto lettere scritte a lettere ricevute a, con l'archivio e anche adesso curato la sovrintendenza, quindi è una cosa che verrà conservata così come. Quindi io mi sono detta: ma andiamo un po' a vedere le lettere che hanno scritto alla mamma. E lì c'è, e le ho guardate da molta commozione, dagli anni 30 ai 50, per cui le lettere erano una forma di comunicazione, e peraltro non ci si scriveva tanto, però si vedeva tutto. Io mi ricordo sul buffet della sala da pranzo che arrivavano queste lettere, e stavano lì, da bambina le andavo a leggere, non capivo tanto. Ci sono tutte queste lettere che rappresentano molte del biellese, che rappresentano uno staccato di vita fantastico, non tanto sulla partenza di Carlo, quanto sull'atmosfera che regnava. Infatti, se riesco a superare l'emotività dello scrivere, qualcosa devo dire, perché anche lì sono le nostre madri, le nostre nonne, come comunicavano fra loro, magari con un lumino piccolo, con una... mi sembra di vedere al freddo, perché in quelle case non erano tanto riscaldate. E quindi questo è ancora qualcosa che vorrei fare per capire sempre di più e per completare questo. Per esempio, una cosa che sto facendo adesso è, mi sono accorta che ha pubblicato molti libri quando era ancora, quando c'erano i figli quindi dal 50, dagli anni 60, quando è diventato professore, fino al 72, quando sono morti i miei, tutti i libri che uscivano, erano una festa per la mamma, eccetera, faceva delle dediche bellissime. Adesso sono tutte lì pronte, perché anche quelle sono piene di affettuoso riservo, proprio di... dicono tutte due parole, questa è la sintesi, quindi questo è un po' il cammino che vorrei fare io, ma lo dico solo così, nell'interesse che Carlo si ricordi con molto affetto, perché la Fondazione sta facendo una cosa di opera omnia incredibile, però è l'affetto e il ricordo, è la preghiera, andare a trovare sulla tomba. E quindi, a proposito di affetto, io ho fatto fare anche una rosa, che si chiama Rosa Camminata a Maria Martini, è lavoratissima, tutta ibridata a mano, eccetera, e queste rose purtroppo sono talmente rare, se ne fanno poche all'anno, ma comunque vi dico di aiutarvi a legalizzarla, a comprarla, perché trovo che ve lo cespuglio di rose nel giardino, qui sotto avete anche tutte le descrizioni, è un ricordo più vivo che forse di non avere un libro, no? Soprattutto il ricordo del camminare, quindi queste ve le raccomando. E poi ci sarebbero anche tante altre cose da impegnarsi per lui, tanti, ma forse più che libri, diciamo il parlarne, il testimoniare delle cose, perché io dicevo a giovanissimo vescovo, cioè stiamo passando da una memoria, come si aumentasse, da una prima memoria a una seconda, a dei passaggi di memorie successivi che devono, a ogni generazione devono lasciare qualcosa, dire ancora qualcosa per un uomo che si è votato alla Chiesa, che è così, sempre, anche con semplicità. Dico ancora una cosa che riguarda la Chiesa locale e i risvolti. Carlo è stato battezzato nella chiesa di San Donato a Torino e c'era un vecchio parroco, un signor Vacca, che per noi è rimasto l'idea del parroco po, che però dava le caramelle ai bambini e avevamo quello. E quando ci sono stati i 150 anni della chiesa, Carlo ha scritto una lettera al parroco negli anni 70, aveva 78 anni. E scrive una lettera dove ricorda molto bene, questa l'ho pubblicata tutta, ricorda molto bene che lui da bambino andava in chiesa, nell'abside della chiesa, e ricordava esattamente quello che c'era a distanza di 70 anni. E quindi per me era una prova di come questo bambino fosse lì, ci fosse, ricordasse tutto. In realtà non mi sono mai fermata sulla chiusura di questa lettera, siccome a una presentazione del mio libro è venuto a presentarmi il professor Ossola, che è anche docente di storia della Chiesa, nonché docente di retorica, di lingua italiana, eccetera, lui si è fermato sul finale della lettera che dice: questa è stata l'inizio di una piccola Gerusalemme. Cioè, già a fine Carlo si vedeva la Chiesa come tante piccole Gerusalemme che ci espandano in tutto il mondo. E quindi mi ha fatto notare questa cosa di Gerusalemme, che poi era il suo sogno, no? Di come lo avesse già in mente fin da bambino, avesse trovato quel modo di svilupparlo. Io non so se c'è, dovrei anche guardare l'ora, perché dobbiamo fare dei viaggi, e se avete qualcosa, qualche ricordo personale, qualche cosa, io sono al fondo, siccome ho fatto rifare adesso delle matite che lui dava ai bambini della cresima, quando ero a San Siro, lì ricordavo tutti, c'è scritto sottolinea il Vangelo, Carlo Maria Martina, è un regalo che io faccio a tutti, qualsiasi religione, vieni lì, dice, ma non mi sento, dico, tu sottolinea lo stesso, che va sempre bene, e quindi al fondo della chiesa trovate un omaggio, ci sono i miei libri, trovate un omaggio, e vi ringrazio di essere venuti, perché è a Don Mario il quale, allora dice, sono venuti prima, io con mia figlia, è che è, non è così, è che Don Mario ti telefona finché tu non vieni. Io dico, ormai siamo tutti, non è che noi famiglia, cioè, tanto mi fa parlare, però lui ti telefona. Infatti la prima volta dico, ma no, io non dico come devo fare, dico con l'editore Rose, perché no, poi mia figlia, poi mi tanto telefona, poi il professor Gardonio. Don Mario è fantastico, perché ha un'energia, anche solo dell'organizzare, perché deve mettere insieme poi a un gruppo che lo segue, e quindi lo ringrazio, e che lui decide, e quindi una volta che ha deciso, ci siamo, Don Mario, e la ringraziamo pure di questa opportunità che ci ha dato. Io vi ringrazio tutti, quindi dico, lascio spazio a voi se volete.
Devo dire una cosa, siamo stati a cena insieme e lei non aveva capito che doveva parlare davanti ai vescovi, dice, è la prima volta, cosa faccio? Non posso io. E l'emozione, oltre legata al ricordo del fratello, è anche dovuta alla presenza dei vescovi, che ho detto, ma sono persone normali, eh. No, grazie.
No, beh, fatto il piacere entrare in piedi. Io voglio sempre parlare del cirottavo e dei fogli, del testo e del poltroncino. Sono stata anche a due trasmissioni di Sant'Urbina, sto diventando importante. E quando vedo le idee, io sono di un'altra generazione. Ecco, io voglio il tavolo che le senti. Anzi, siccome mi dicono, ma se tu parli, e tu parli, io sono stato insegnante nell'altro secolo, quindi se mi date una cattedra, io vado avanti, sono felice perché vi ascoltate, perché poi quando uno diventa una madre con dei figli adulti, deve imparare ad ascoltare, quindi finalmente qualcuno mi ascolta. Quindi io, appunto, quello che ho detto prima è che non parlo, ancora dire una cosa, cioè, la dico, se ne approfitto che ho il microfono, che cosa ha lasciato Carlo? Cioè, io parlo di mio fratello, ma quello che lui vuole è che le sue idee, la sua idea di chiesa, il suo modo di essere chiesa corrano, no? si facciano sempre più spazio. E a Milano ha lasciato in particolare due realtà, che sono la Casa della Carità, e questa enorme opera assistenziale, ma cercando di capire quali sono sempre i motivi nuovi, cercando di crescere, facendo la carità, ma anche cercando di mostrare la condizione. E poi il Museo Diocesano, Cardinal Martini, che ha recuperato tutta una parte centrale di chiese e ha messo lì anche molti quadri suoi, perché lui aveva regali di quantità, io vedevo Gallarate quando andavo a trovarlo, vedevo sulle scale degli enormi quadri, va benissimo. Quello che ha lasciato a tutti noi sono, almeno quello che recepisco, di due cose in particolare. Una è la giustizia riparativa, cioè Carlo ha lavorato molto nelle carceri, da subito a San Vittore, ma mi diceva un suo Don Gianni Cesena, che è stato un suo segretario, che era giovanissimo, era venuto a ricevere la posta a spintarla, diceva, io gli portavo le lettere comuni e già tantissime, appena arrivato a Milano, arrivavo dalle carceri di tutta Italia, perché aveva lui, diciamo, aveva qualcuno che lavorava in sintonia con lui. Quindi questa giustizia riparativa è stata essenziale per mettere insieme, cioè per cercare di capire le ragioni di sanare le fratture fra vittime e assassini, in particolare della Brigata Rossa, perché quello se l'è vissuto tutto lui. Quindi capendo che finché non si mettevano insieme a discutere, non c'è altro verso di parlare, però queste cose della giustizia riparativa sono molto importanti, ma vengono molto seguite anche nei tribunali civili. Per esempio i bambini, i ragazzini vittime di bullismo, si fanno dei gruppi insieme, perché se non si capisce che cosa hai provocato, il disagio che hai provocato, non si riuscirà mai a far uscire fuori da questo. E questo l'aveva un po' inventato lui, e non c'era mai detto anche a Gallarate che seguiva dei gruppi, però sono poi saltati fuori, ed è molto bella, però questa va avanti bene, sono dei gruppi, soprattutto di gesuiti che lavorano, si mettono nelle carceri, che si ritrovano e rientrano anche a recuperare delle persone, ma comunque è l'unico modo per farlo. E la seconda cosa, quella che a me piace di più, che ho un po' sposato come causa personale, è infatti i proventi dei diritti d'autore di questo libro vanno a sacerdoti del terzo e del quarto mondo, proprio il più lontano possibile, che abbiano la vocazione. Quindi capite che abbiamo tutto l'interesse a coccolarceli, a tirarceli, su che vengono da diocesi lontane, che se studiano la Bibbia, io dico il biblico di Roma perché per me è un grosso appoggio e lavoro molto con loro, di dare una volta in borsa di studio perché facciano dei mesi. Carlo aveva detto che aveva fatto anche questo negli anni 70, quando ancora non c'era un rapporto tra Israele e Vaticano. Loro avevano questa casa di gesuiti da utilizzare a Gerusalemme, e lui si era inventato i ragazzi che studiavano a lui per fare un anno, sei mesi a Gerusalemme, ma a studiare nell'università ebraica, o nell'università ebraica o nella scuola di San Domenico, la scuola di San Francesco. Cioè lui li ospitava in casa e poi dovevano annusare l'aria di Gerusalemme e vivere così. Adesso lo hanno ripreso e io ho detto, ma ci sono questi gruppi della Jerusalem Society, e allora io mi sono detta, ma io sono anche per una presenza delle femminili nella Chiesa, ma la presenza, ecco, arriverà anche te, ne avevamo discusso come modello di cubana, i tempi dello Spirito Santo sono altri. Io mi sono detta, ma perché non lo destiniamo a una suora, una suora che abbia già studi, che stia facendo gli studi biblici, no? E che poi lì bisognava dire, vabbè, deve essere di pelle nera, come facciamo a dire di pelle nera, diciamo del Centro Africa, per mandare anche una suora a studiare sul primo di Bibbia, perché hanno sia da apprendere, perché per noi è tutto naturale questo ambiente dell'Antico e del Nuovo Testamento, sia a dare tutte le loro esperienze di vita e di famiglia. E io qui mi veniva in mente con un briciolo di cattiveria questi, io ho fatto parte anche di diversi gruppi biblici, quindi tutti questi di solito sono europei del nord, molto molto bene, molto americani, molto sicuri di loro stessi. Allora ficcati qualche signora, qualcosa di mentalità femminile, e anche di colore, mi sembrava di dare, è sempre più difficile dare la cosa, ma bisogna però provarci. E quindi queste sono le cose che mi stanno a cuore, soprattutto questi gruppi biblici, in modo da conviene anche noi. Io a Torino c'è la vecchia fondazione San Maurizio Latero, abbiamo padre Paul De, che anche lui è del Centro Africa, che cura tutti di francese e quindi abbiamo dato, sono un po' rumorosi nei loro casi, ma insomma si convive piacevolmente. Quindi questi sono quelli che ci ha lasciato al futuro. La rosa che è per me un pensiero bellissimo, affettuoso, e poi ultimo, che ve l'ho scritto adesso, che ve lo dico, dunque il 6 di ottobre, dell'Evangelio, perché dall'altro lato del Piemonte ci sarà una mostra, una storia tutta piemontese, che sarà il cardinale che l'hanno deciso sia la, diciamo, un supporto che dà la regione Piemonte, la sovrintendenza e le banche. Mi hanno chiesto a me di farlo e io ho detto benissimo, fotografie, cose così, adesso sono però un po' imbarazzata perché metto sulla famiglia la lezione, la so, sul fatto poi di mettere le cose più belle che ha fatto lui come persona, come incendere il uomo, come predica che faceva, cioè per rendere l'idea una cosa un po' più difficile. Comunque, questa mostra sarà poi itinerante e un giorno o l'altro vengo poi anche qui, ecco, vedete che io sono sempre finalizzata a dire le cose, che sarà un altro modo per ricordarlo. Io vi ringrazio, Don Dario, non so se qualcuno...
Se c'è qualcuno che vuole intervenire, brevemente.
Ah, la rosa si trova in fondo. La rosa si trova dove ci sono i libri.
Sì, no, lo lasciate lì con le bandite, servite, li prendete, diffondetela, si compra nel vivaio che l'ha fatta, la campanella.
Scusa, Manu, puoi dirci che hai parlato con padre Carlo di sacerdozio femminile? Dici, cosa vi siete detti?
Sai che io sono un po' sorda.
Che cosa? Ci hai detto prima che hai parlato con padre Carlo
sì.
Di sacerdozio femminile.
Del
ruolo della donna nella Chiesa.
E hai
detto che lo Spirito Santo, ma che cosa ne pensava padre Carlo?
Ma io questo lo ricordo come episodio così. Carlo è favorevole ad andare avanti nella ricerca, come anche nelle famiglie, nei divorziati. Non è che tua moglie ti spare, poi ti spiace di dire queste cose, dico, le riferisco un po' così, non le scrivo. Cioè, sempre per aprire, mai chiusa, di andare avanti, vedere. E siccome io ero abbastanza per queste donne, facevo parte di un gruppo promozione donna all'interno della Chiesa Cattolica, poi a un certo punto, quando lui era diventato cardinale, ho detto, guarda, io spesso non parlo più perché che faceva molta importanza, ma io non vorrei poi che le donne si fermassero a fare gli ordini minori, chissà, quindi smetto. Però sono sicura che ci arriveremo. E lui, non so se si ricordava quanto che avevo detto io, ma parlando con un vescovo inglese, gli aveva detto, ma sì, ci arriveremo anche noi, la Chiesa ci mette più tempo, ma non si può escludere o chiudere una cosa. Sperimentiamo, facciamo qualche cosa. E quindi lui non era, cioè potevi parlarne tranquillamente, è chiaro che non. Cioè, sperimentiamo, non è che rivoluzioniamo la Chiesa, anche perché va benissimo, ma i problemi sono poi sempre tanti. Poi io quando facevo queste cose, diciamo, non è che poi entriamo nella Chiesa per lavorare tanto. E quindi no, era stato un bel periodo con la Chiesa Cattolica, tutti i nomi di Milano, ma lui non ti diceva no, non farlo. Sì, studiamo, andiamo avanti, pensiamo, poi aveva forse anche qualche idea sua, ma non è che la esponesse con, non è che si imponesse nell'esporre, capisci? Quindi suggeriva delle cose, sì.
Un'altra cosa vorrei chiederti, nel libro parli un solo momento quando ti riferisci a padre Carlo come rettore del biblico, quello che ha fatto come rettore del biblico ha contribuito a fargli superare in parte la sua innata timidezza. Superare in parte la sua innata timidezza. Sulla timidezza di padre Carlo mi piacerebbe saperne di più, perché secondo me è un aspetto importantissimo del suo carattere.
Infatti,
forse il suo tratto, il suo modo di avvicinare sia le persone che le scritture, era proprio nel segno di questo assoluto rispetto ed attenzione.
Sì, sì, sì. No, ma fondamentalmente era un timido come tutti noi, ma perché ce ne eravamo timidi, eravamo. Guarda, io sto raccogliendo delle testimonianze preziose. Per esempio, Andrea Riccardi, che è il fondatore del Sant'Egidio, sono andata a una conferenza, mi sono presentata, che meraviglioso, sono sempre tutti, devo dire, sono contenta perché è un affetto che devono mio fratello. E Andrea Riccardi, che lo ha conosciuto negli anni 70 a Roma, mi diceva la sua estrema timidezza, quasi imbranatezza, anche nella vita pubblica, perché in fondo se ci pensiamo lui è sempre stato casa, guerra, sociale, trasmetti, e poi vabbè che lo hanno mandato, no, dal 1952 si è andato in parrocchia in Inghilterra o in Germania per perfezionarsi nella lingua, però fu salvato, cioè, lui come fu, poi era diventato anche, l'avevamo ricordate in famiglia, quando è diventato superiore del Consiglio di Istituto Biblico, cioè non più professore, e quindi alle prese con budget, bilanci, eccetera, così, e costruzioni, anche lui a lui piaceva tanto come mio padre costruire qualcosa, è diventato più aperto, cioè più aperto ai problemi della vita. E, no, Andrea Riccardi, infatti dico, ma io guardo come un signore, io vorrei immagazzinare tutto per come un signor Pacomia mi diceva che anche lui è stato in vista con Carlo proprio negli anni 60, era estremamente timido e inadatto, cioè e non adatto ancora a trovarsi a capo di una diocesi, non credo che nessuno, ecco, si intenda, però quando dici Milano, dici però, capisci, quindi lui era, e per forza che lo era, però questa sua scioltezza di gesti, di approccio alle persone, e questo dare, io chiamo proprio lo sguardo, no? E lo ha, è un dono del cielo che è venuto a lui, e lui ha imparato anche a usarlo, quindi non si è chiuso nella sua timidezza, lui sapeva sempre cosa dire, cosa fare, magari faceva così, ecco, il fatto non era tanto, oppure come dicono i miei figli, lo zio si avviciniva tutto, quando c'era qualcosa che così non mi piaceva tanto, faceva così, ma però erano modi espressivi per dire che insomma, è riuscito, almeno non fatemi adesso fare degli elogi che non voglio, ma è riuscito a lasciarci un ricordo di una persona che ci vuole bene, che ci ama.
Ecco, se io esitavo anche perché come dire, la differenza di mentalità di studio, io vengo piuttosto dalla filosofia, non che sia un filosofo, il filosofo mi sa com'è, tirano per l'aria. Lui invece era un biblista e un esegeta, vuol dire quello che studia parola per parola, questo qui c'è da un'altra parte cosa vuol dire. Ed è proprio lì dove io vorrei allora ricollegarmi con il problema della donna nella Chiesa. Perché dicevano le donne non possono essere preti perché all'inizio non c'erano delle donne prete, a parte l'impertinenza di Adriano Sarri, che quando Papa Giovanni Paolo II diceva tra gli apostoli non c'era nessuna donna, e lei diceva ma non c'era neanche nessun polacco. Cioè, nel senso che bisogna partire. Ora, proprio perché lui partiva dalla Bibbia, nella lettera di San Paolo ai Romani, al capitolo 16, al versetto 1, c'è scritto, si rivolge, cioè, salutate Febe, diacono della chiesa di Cenchre. In greco è diaconos. Quando si Se diaconos è per un uomo, traducono diacono. Ma siccome si trattava di una donna, non ha messo diacono, ha messo al servizio, perché diacono vuol dire al servizio, e lui diceva no, c'erano le donne diacono, fra l'altro se pensiamo come facevano i battesimi, no? I grandi battistieri entravano con una camiciola bianca praticamente nudi, quindi per battezzare le donne è chiaro che ci voleva una diaconessa. Cioè, ma se c'era il vescovo acqua lo guardava in alto. Ma per dire, cioè il diacono, c'erano le diaconesse. E allora dice, beh, perché sentite non c'era nessun prete. E da notare che il diacono, ai tempi proprio di San Paolo, non c'era una grande estensione. Diacono ha fatto i sette diaconi per aiutare gli apostoli. Se gli apostoli sono vescovi, gli aiuti erano già preti, i sette diaconi, può darsi che fossero preti, non c'era una grande distinzione. Diacono vuol dire al servizio, episcopo vuol dire sovrintendente, quindi non si capisce mai se quando dico diacono è già un prete e quando dicono episcopo era un prete anche quello. È stato con Sant'Ignazio all'inizio del secondo secolo praticamente che allora hanno distinto vescovi, preti e diaconi. Ma allora lui diceva c'erano le diaconesse, quindi facevano da parte del clero comunque. E allora ammettiamo, tant'è vero che Papa Francesco è arrivato per sollecitazione delle superiori generali delle suore che gli hanno detto beh allora se nella Bibbia c'erano dei diaconi donne, perché il Papa ha detto beh ho fatto una commissione per studiare. Ecco, lui proprio rifacendosi la parola di Dio diceva anche le donne possono far parte del clero. Non so se erano già preti, ma certamente diaconi c'erano, perché è ricordato anche da San Paolo. Quindi ecco, con la sua prudenza diceva cominciamo intanto a fare quello che si può, perché c'è nella parola di Dio e poi vedremo. Lui che diceva che la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni, diceva, beh ecco, proviamo a spingere un po' di più. E forse anche, io dico sempre che durante il Concilio c'era un certo famoso padre Congar, domenicano, il quale diceva, per capire bene un Concilio, per metterlo in pratica, ci vogliono almeno 50 anni, ecco, non è che si vede che lo Spirito Santo aveva letto con gara, perché dopo 50 anni ha fatto tutti quelli che dovevano fare i papi, ma questo Papa qui è quello che rilancia quello che è il Concilio, allora ricupera anche i 200 anni che il Cardinale Martini diceva, è rimasto indietro nella Chiesa. Ecco, allora possiamo leggerlo con questo senso, ecco, proprio di rifarci alla parola di Dio che va al di là dei nostri calcoli, no? Noi facciamo le teologie, ma le teologie tendono a rinchiudere come il diritto canonico, io non ho niente contro il diritto, ma il diritto precisa quello che si è deciso fino adesso. E con la rapidità con cui adesso il mondo va avanti, forse, ecco, allora bisogna recuperare i 200 anni, recuperare il Concilio. Il Cardinale Martini, in questo, col suo ricordo e con la sua intercessione, deve aiutarci.
Sì, direi che possiamo concludere. Tenendo conto che nella settimana in cui poi è mancato perché si è aggravato, si era prenotato un soggiorno ad Europa di qualche giorno, no? E poi invece ho dovuto rinunciare. Questo non è stato mai ricordato. Volevo, riprendendo un articolo che avevo letto dopo qualche anno che è mancato, di Pierpaolo Lodi, alcune considerazioni che hanno a che fare con le cose emerse adesso, con gli interventi. La sua invenzione della cattedra dei credenti, no? È veramente una delle sue più importanti testimonianze, da cui ha potuto, ecco, imparare ancora di più l'ascolto dei credenti, dei non credenti. E Carlo Maria Martini ha maturato in sé il coraggio di porre la Chiesa istituzionale, arroccata su frontiere dottrinali e pastorali, come obsolete davanti alle sfide della vita contemporanea. Aggiunge: collegialità dell'esercizio dell'autorità, celibato dei preti, cura pastorale dei credenti divorziati con l'accesso ai sacramenti, unioni di fatto e famiglie allargate, etica sessuale e omosessualità, sofferenza, fine vita, eutanasia, accanimento terapeutico che coerentemente ha rifiutato, strapotere della tecnologia. Di fronte a queste problematiche affrontate dall'istituzione più col cipiglio di padre severo, che esprime giudizi e punizioni, che della madre di tenerezza e misericordia, Martini riteneva necessario un nuovo concilio ecumenico. E lo ricorda anche la sorella nel libro, lui 38enne ricordava come il più bel giorno della sua vita, quello in cui il Concilio Vaticano II con la Dei Verbum aveva proclamato l'importanza della ricerca storica sulla Bibbia. Era il 18 novembre del 65, ma è andato anche oltre, ponendo sul tappeto le questioni irrisolte in questo profeta scomodo come altri del XX secolo, ma che non possono essere sottaciute, pena la distanza sempre più incolmabile tra la vita dei credenti e l'istituzione autocratica della Chiesa. E aggiunge, questa è la conclusione interessante: non vorrei che anche padre Carlo Maria Martini, a padre Carlo Maria Martini, la Chiesa erigesse un sepolcro, come ebbe a dire, consegnando il premio Giuseppe Luzzatti al sofferente padre Davide Maria Turoldo, con un gesto che è stato davvero profetico. E dice: oltre l'apprezzamento per quel che sei, rivolgendosi a padre Turoldo, vogliamo fare atto di riparazione, vogliamo evitare di edificare soltanto sepolcri ai profeti e dirti che se in passato non c'è stato riconoscimento per la tua opera è perché abbiamo sbagliato. Il giornalista finisce, ed è anche la nostra speranza, spero vivamente che il richiamo fatto da padre Carlo Maria Martini, come avevamo a essere chiamato, che il richiamo fatto da padre Maria Martini a liberare il fuoco del Vangelo dalla spessa coltre di cenere, che impedisce a tanti di trarre calore e alimento da esso, venga ascoltato da coloro che nella Chiesa hanno il ruolo di servire la parola e il popolo di Dio. A me è parso uno stralcio dell'articolo molto più lungo, ma mi è parso molto bello per guardare al domani, accompagnati ancora sempre dalla testimonianza e dalla persona, dalla fede, uomini di fede, di padre Carlo Maria Martini. Il nostro grazie, allargato ovviamente a tutte e a tutti voi, per aver potuto condividere momenti di emozione grande con la testimonianza vivace
no? Lucida e accattivante della sorella Maris.
Che tu abbia fatto.
Lunga vita. Prenda esempio. Lasciamoci abitare da quanto abbiamo avuto modo di assaporare in questo martedì per noi speciale, no? E continuiamo a sentire più che vivo in mezzo a noi Padre Carlo, Via Martini. Apriamoci anche alla lettura di qualche sua pubblicazione, no? Perché è importante. Per ogni adesso c'è la possibilità con gli opuscoli di leggere, proprio per interiorizzare, conoscerlo meglio, perché è colui che ha aperto la strada al confratello gesuita nell'Episcopato, per voi, no? Ora Papa Francesco. Bene, come siamo sempre soliti in queste circostanze, lasciamo il pieghevole, l'avevo già dato, non mi ricordo, questo pieghevole con il Cristo schiodato e un libro che collega sempre le serate, insomma, in questo caso sarà quella successiva con Don Paolo Squizzato, il mercoledì delle ceneri, 6 marzo prossimo, alle 20:30, qui una celebrazione guidata anche da lui, dalle sue riflessioni. E questo libro è stupendo, dalla cenere la vita, e può essere di aiuto, no? Ho scritto semplicemente anche il nostro verso, e uno dalla cenere la vita. Forse questo non ce l'ha. C'è anche inserito l'opuscolo di Marco Garzoni.
Grazie.
Concludiamo in questo modo. Allora, in fondo ci sono i libri per chi lo desidera, questi pieghevoli che servono con il programma fino ad aprile delle nostre serate. Io direi, chi volesse magari vedere interamente questo documentario, possiamo farlo, non dico questo sabato qui, ma sabato prossimo sera, 8:30. Chi desidera rivederlo può essere utile, comunque lo pubblico poi. Ci autofinanziamo, ma quello che deponete nel cesto lo diamo interamente ai poveri, questo è il nostro autofinanziamento, condividiamo. E troverete nel sito, tra qualche giorno, anche le serate precedenti che non siamo riusciti a mettere, la Chiesa più voci, la videoregistrazione delle serate. Grazie ancora Maris, buon rientro a casa. Concludiamo con questa preghiera di Padre Carlo Maria Martini, che è di attualità. Abbiamo fatto già qualche volta, lo facciamo fare adesso.
Preghiera per l'Europa. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori della fede del tuo figlio morto e risorto. Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, dai profeti, dai monaci, dai santi. Guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri e toccate dalla voce dei riformatori. Guarda i popoli uniti da tanti legami, ma anche divisi nel tempo dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per una Europa dello spirito, fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui valori umani ed eterni. Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli che assicuri per tutti i continenti la giustizia e il pane, la libertà e la pace.
Amen. Dacci una benedizione, via.
Il Signore sia con voi. Chiamo la benedizione allora del Signore su tutti noi, anche proprio negli insegnamenti ricevuti, dalle testimonianze, davvero belle di vita, per quanto si apre il cammino davanti a noi, certamente conservare la memoria e anche sempre progettare, perché la memoria ci aiuta proprio a ricordare quanto il cammino è stato fatto. Padre Carlo, Cardinale Martini lo ha insegnato, non solo la sua diocesi, ma davvero a tutti noi. Si aprono prospettive nuove, certamente, sempre nella fedeltà, nella gioia, no, della Chiesa, così come Maris Lecea, tu ci hai ricordato proprio questo amore, questa profondità della Chiesa, che è anche il motivo che questa sera ci ha portato qui, perché dobbiamo riconoscere proprio il suo amore per la Chiesa, la parola di Dio, la sua fedeltà, le ha portato questo grande cuore, per cui certamente è stato un uomo veramente lungimirante, di dialogo, di apertura. Io lo ricordo ancora, sto per dare la benedizione alle giornate mondiali della gioventù, come era davvero benvenuto dai ragazzi, dai giovani, alcune volte abbiamo proprio partecipato alle sue lezioni. Lezione nel senso proprio biblico, lezione nello spirito, mai lezioni, ma lezione profonde, capaci proprio di tracciare a Santiago de Compostela. Nell'organizzazione non avevano ancora previsto i palchi, tutto quello che è venuto poi dopo, gli diedero una sedia, che ci raccontava sempre Monsignor Miglio, la sua mettanza sicuramente era presente, e da questa sedia con un megafono aveva cercato di farsi ascoltare, no, da tutti i ragazzi, molto apprezzato là nella cattedrale, nella piazza della cattedrale di Santiago. La benedizione è allora anche per augurarci un buon cammino e anche ormai una buona quaresima, anche se a Ivrea questi giorni sono i giorni proprio del carnevale, è il carnevale della battaglia della Grazia. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nostra Signora Regina del Monte di Europa, prega. Buona serata a tutti e ancora grazie.